Just roll it from the top.
E questa musichetta è per introdurvi a un nuovo episodio di Grateful Monday, perché questa volta oggi parleremo di argomenti proprio piccantissimi che serviranno per il vostro ragionamento critico, il vostro pensiero innovativo, la vostra mente proprio creativa. Buon ascolto. Vi ricordo che 5 pane e 2 pesci è completamente finanziato da un crowdfunding di Provvidenza. È finanziato grazie a te. Per partecipare, link in descrizione. Bentornati a un nuovo episodio di Grateful Monday. Questo è Francesco.
E io sono Alessandra.
E vai, siamo proprio in piedi. Siamo...
Visto che stai in piedi, stai in piedi dall'altra parte del tavolo. Ho detto mi metto in piedi pure io.
Adesso diventerà
perché questa diventa una battaglia.
Una battaglia fra me e te. Tra il pensiero ideologico e il pensiero critico.
Io faccio il pensiero critico. Tu fai il pensiero ideologico.
No, il pensiero ideologico non lo posso fare, impossibile.
Neanche quello ideologico. No. Allora, oggi dobbiamo parlare, vogliamo parlare con voi e condividere questa differenza, il pensiero ideologico e il pensiero critico.
Ma come te ne sei uscita, Alessandra, con questo, con questa idea?
Perché in questi giorni sui giornali tutto il tempo ci sta la storia di questa famiglia del Bosco e tutti ci scrivono ci ricorda voi quello che avete fatto voi, meno male che non è successo a voi. No, a noi non c'è successo anche per altri motivi. Però c'è tutta un'ideologia sul fatto che una famiglia, il risultato di quello che mi viene a me dai giornali, poi la verità non la sappiamo, che il punto è che per educare un figlio ci vuole...
Il cervello.
No, ci vuole il bagno.
Sì, è vero. Senza l'acqua corrente in casa è assolutamente...
Non si può educare un...
È sconsigliabile.
Infatti i ragazzi di oggi sono tutti educatissimi perché hanno il bagno.
Hanno il bagno.
Ma stanno avanti, soprattutto.
Stanno avanti col cellulare.
Pensa a mia nonna che non ce l'aveva. È nata scema, poverina.
Sì.
Ok, e poi dopo... E c'è anche un'altra... Poi sotto a questo poi ci sta l'ideologia dell'altro lato. Cioè che ho sentito poi cose di questa famiglia che non possono essere curati perché con le cose di plastica, è una battaglia fra ideologie, ecco, non capisco.
Sì.
Poi dopo c'è stato in questi giorni nostra figlia ha fatto uno spettacolo pazzesco,
bellissimo, nella giornata del femminicidio.
Hanno fatto uno spettacolo bellissimo, veramente bello, pieno di senso, di significato, che però a casa nostra ha aperto mille finestre su questo argomento, perché i nostri figli sono adolescenti, soprattutto le due più grandi hanno quasi 19 e 17 anni, quindi sono argomenti che vanno dal suicidio, come relazionarsi, i primi ragazzi,
la droga,
insomma sono argomenti per noi,
l'utilizzo di internet, sono tante le cose,
e questa roba qui è molto forte, quindi diciamo dopo questo spettacolo di Maria lei, oltre a dire se c'era piaciuto, se era stata brava, non so, vabbè, lo sapeva, non c'è bisogno di parlare perché è stato pazzesco questo spettacolo, ma diceva: ma voi, cioè tu cosa ne pensi di questa cosa del femminicidio? Secondo te è proprio così? Insomma, è nato tutta una discussione tra di noi.
Anche Samuele a scuola ha dovuto fare, andate a cercare i casi così,
lui ha tirato fuori dei dati.
Samuele, che è più ossessivo di me, è più statistico di me in qualche maniera, è andato a tirare fuori dati che completamente contraddicevano quello che diceva la professoressa, ma i dati lo contraddicevano,
e quindi lui era confuso, diceva: ma come stiamo qui a parlare di questa cosa, però quando sono andato a cercare i dati
ho trovato quest'altro.
Addirittura lui ha trovato un dato che io non sono riuscita poi a trovare nella realtà. Poi
questo è il più bello di tutti.
Questo m'ha scioccato, però non sono riuscita a confermare quello che lui ha detto, che praticamente la maggior parte, lui ha detto, mio figlio 13 anni ha detto che la maggior,
quello che ha trovato,
che lui ha fatto un'indagine sui femminicidi al sud, doveva fare, questo era il compito, e che è uscito fuori che la maggior parte di questi casi avvengono, sono sulle madri e a causa dei figli, cioè che i figli ammazzano la mamma. Vivendo al sud, diciamo, mi risulta, potrebbe essere, rispondere a una violenza ossessiva di una madre: quando divento grande ti ammazzo.
Tu, mamma ossessiva del sud, sei in pericolo.
Nel senso, però questo dato, ripeto, per l'ennesima volta è stato detto da mio figlio di 13 anni e non sono riuscita a ritrovarlo, quindi non so se lui dopo mi smentirà dopo questo episodio.
Comunque, adesso quello che voglio dire è,
prima di inoltrarci in tutta questa cosa qua, sottolineiamo 500 volte: questo episodio non è per parlare del femminicidio, non è per parlare del gender, non è per parlare del Covid, non è per parlare del bagno, ma è per parlare della differenza tra pensiero ideologico e pensiero critico. Perché questo è il, diciamo, Padre Giovanni dice, no? Usare il cervello non è peccato. E si parte da qua. Come fai a usare il cervello se non riesci a distinguere la differenza tra queste due cose? Innanzitutto, che cos'è il pensiero ideologico?
Aspetta, devo aggiungere prima di dire questa cosa un'altra cosa ancora.
Ancora.
Questa roba qua non solo ci riguarda a livello sociale, perché non è che noi dobbiamo parlare di questi problemi, ma ne dobbiamo parlare con un pensiero critico. Questo è il messaggio di questo episodio. Ma riguarda anche a livello spirituale, che noi con il femminicidio, per esempio, io e Francesco veniamo poco a contatto con una storia del genere, però quello con cui veniamo tantissimo a contatto invece è dal punto di vista di fede, cioè perché c'è anche un'ideologia nella fede. Quindi il punto qua non è se è nella fede o nella società, il punto è usare il cervello, che vale poi per tutti. Cioè nella fede c'è un'ideologia pazzesca. Noi che parliamo tante volte di castità, poi dopo arrivano quelli con la bandiera. Cioè prima della fuori dalla chiesa ci sono quelli della Palestina, dentro ci sono quelli della castità. E quindi la gente poi pensa che vivere la castità sta a posto con la coscienza. Però magari è una persona che vive un odio, una rabbia contro il pianeta, e quello va benissimo.
Magari una relazione orribile,
tossica,
tossica e di possesso, però la viviamo in castità.
E quindi poi questa cosa qui diventa, ho detto l'ultima, stupida, diventa ideologica, ma esiste gente così, ve lo giuro.
Il cristianesimo è contro qualsiasi tipo di religione, inclusa la religione cristiana, perché il cristianesimo è una fede. E vabbè, adesso ci arriviamo. Ma che cos'è il pensiero ideologico?
E anche la religione può essere ideologica.
Ma che cos'è il pensiero ideologico? Spieghiamo che cos'è il pensiero ideologico. Vuoi dire tu o vuoi dire io?
Vai.
Lo dico io. Il pensiero ideologico è questo. È un ragionamento che parte da una idea, cioè l'ipotesi è l'idea, e tutto il ragionamento che sta dietro al pensiero ideologico serve per rafforzare la veridicità di quella ipotesi. Questo tipo di modo di pensare è un modo di pensare molto manipolativo e molto superficiale, cioè nel senso lo possono fare magari quelli che non pensano tanto, non ragionano tanto, non hanno tanto capacità critica perché vogliono aver ragione, ma è molto più grave è chi lo fa invece appunto con una manipolazione premeditata, no? Adesso faccio questo ragionamento così io posso manipolare il pensiero delle persone. Questo pensiero ideologico è completamente, innanzitutto il pensiero ideologico non è a servizio dell'uomo, perché il pensiero che è servizio
degli uomini è a servizio dell'uomo, cioè di uno solo magari che lo propaga.
No. Non è a servizio dell'uomo, cioè perché il pensiero ideologico non è a servizio dell'uomo, perché ciò che nutre l'uomo e ciò che sostiene l'uomo è la ricerca della verità. Questo è ciò che infatti la verità vi farà liberi, dice il Vangelo, no? La verità è il fulcro centrale del nostro pensiero, è ciò che veramente ci dà gli strumenti e l'opportunità di vivere una vita piena. Vivere in libertà è un presupposto, vivere in verità è un presupposto necessario per poter vivere in pienezza. Il pensiero ideologico invece non cerca la verità, ma cerca di sostenere un'idea che è messa come punto di partenza, come ipotesi.
Cerca di avere ragione.
Esatto.
E di portare tutto al proprio mulino.
Tra l'altro a Roma si dice, c'è un modo di dire bellissimo, che lei che chi ha ragione degli...
No,
non... Vi lascio la parola come esercizio. Invece, contrapposto, diciamo così, o alternativo al pensiero ideologico, è il pensiero scientifico, cioè, o meglio, il pensiero basato sul metodo scientifico, che non è la scienza del Covid, gli scienziati dicono che... No, è un metodo, non è anche lì... La scienza, gli scienziati possono avere tante opinioni diverse a seconda dal punto di partenza da cui partono e dalla metodologia che utilizzano. Quindi il metodo scientifico è un metodo di ragionamento, quindi non è la scienza, ma è un
non è quello che dice la scienza usando l'ideologia per confermare, né usare la scienza per confermare l'ideologia che hai tu.
La scienza può essere altamente ideologica, e questa cosa manca questo pezzo, diciamo.
Davvero?
Sì, manca questo pezzo.
Ci sono persone che ancora non se ne sono rese conto, nonostante abbiano fatto anni dentro questa cosa.
Mi dispiace.
Adesso quando uno dice la scienza, dice, a me mi viene i conati di vomito.
A me viene in mente mio nonno che dice, l'ha detto la televisione.
Ecco, adesso l'aveva detto,
l'ha detto la scienza.
Quindi davanti all'evidenza, però le persone ancora non hanno.
La scienza può essere altamente ideologica, invece il pensiero scientifico, il pensiero critico, utilizza il metodo scientifico, che è un metodo. Che cos'è il metodo scientifico? È molto semplice, si parte sempre da un'ipotesi, da un'idea, però il metodo scientifico cerca prove per avvalorare oppure confutare l'ipotesi di partenza. Infatti tutte le teorie fisiche, compresa, che ne so, la meccanica classica, la meccanica quantistica, la teoria gravitazionale, sono tutte teorie vere fino a che non vengono confutate. Cioè, che fa il fisico quando si alza la mattina, che alza la saracinesca dalla bottega, che fa? Cerca di trovare dati, elementi, prove, o per confutare una teoria o per verificare alcune previsioni di una teoria. Sempre col pensiero che quella teoria potrebbe essere appunto sbagliata. E se è sbagliata, è sbagliata perché è giusta fino a un certo punto, finché non vengono addotte altri elementi sul tavolo. Quindi il pensiero scientifico non cerca di dar ragione all'idea, ma cerca prove per capire se quell'ipotesi di partenza è corretta o sbagliata nei limiti delle prove che vengono addotte.
Detto questo, la famiglia Rao è una famiglia di scienziati, secondo me.
Aspetta, vieni qua, vai.
Perché a casa nostra siamo dei rompiscatole. C'è sempre qualcosa d'esterno, d'interno, che cominciano discussioni, poi anche litigi, volate di piatti, su qualche argomento finché dopo si sfoderano i dati e mio marito chiama in aiuto tutti i numeri, mentre per me i numeri hanno un altro utilizzo, cioè sono utili
per fare la spesa, diciamo, per fare restare nel budget della spesa.
Sì, però anche per il sudoku la sera quando sono stanca, dopo i 40 anni cominci a fare dei giochi da vecchi,
da anziano.
Anziani. Però invece mio marito li usa proprio a suo favore, cioè mio marito quando parla dopo, siccome vuole,
datemi i numeri e rivoluzionerò il mondo.
Cioè, allora dopo lui a tavola stiamo mangiando, non so, pasta e fagioli, dopo lui si alza, va a vedere le statistiche, i numeri e quindi va a prendere tutti i dati e dopo la discussione diventa...
Però così sembro Fulvio, quello del rosso, bianco, rosso e verdone.
No, il soprannome è un altro, non lo dico perché è ideologico il nome. però poi dopo comincia una battaglia. Ricominciano dei ragionamenti in cui c'è chi fa la parte del diavolo e dice, ma i miei amici dicono che, ma io ho letto qua, ma quindi questa cosa, ma allora perché si fa questo? Cominciano
comunque
tutti dei ragionamenti molto interessanti, devo
comunque
dire.
Come, visto che è stato...
Capite che non avere la TV a casa, ma ormai neanche voi ce l'avete più, non siamo più gli alieni che non hanno la televisione a casa.
Comunque adesso per...
Capite che non avere il cellulare a tavola, non avere internet in casa aiuta, le persone parlano. Io non so se vi ricordate...
Parlano anche di... Quando è che rimetti internet?
Ecco. Ma io non so se voi avete mai fatto esperienza di una cosa del genere, se vi è mai capitato di parlare per ore in casa coi figli... Non so, perché ce lo dico perché mica è scontato una cosa del genere.
Comunque, visto che veniamo su questa scia di parlare del femminicidio, cioè adesso noi vorremmo portare questo esempio del femminicidio come banco di prova per capire quanto questo pensiero sul femminicidio sia un pensiero, diciamo così, critico, oppure se sia un pensiero piuttosto ideologico. E
cioè, qual è l'importanza dai numeri che vengono fuori, causa di morte per tutte le persone e per per le donne, qual è l'importanza, la rilevanza,
l'impatto, ecco,
l'impatto che ha questa cosa nella realtà.
Allora, io devo dire la verità, non mi sono mai interessato molto di questo argomento, però volevo dire alcune cose che hanno motivato questo tipo di studio, ed è questo. Allora, prima cosa è che l'assessore, quando ha presentato lo spettacolo che è stato fatto l'altra sera, ha detto: ah, certamente questo argomento è importantissimo, infatti il femminicidio è sicuramente nei tempi moderni una delle cause maggiori di morte per le donne. Questa cosa mi ha lasciato, quando, sai, quando metti qualche dato...
Ma era un dato emotivo, l'ha detto una donna.
Esatto.
Noi donne lo diciamo in maniera emotiva, ecco, tu l'hai presa sul personale.
Io l'ho preso sullo statistico e quindi sono rimasto scioccato, dico: ma veramente è così? Fammi un attimo andare a vedere. Questo è stato rincarato da Samuele, che la professoressa, ingenua poveraccia, gli ha chiesto di cercare i dati a Samuele, e Samuele è più statistico e più ossessivo di me, da cercare i dati ha trovato tutte altre cose rispetto a quella che pensava la professoressa.
E quindi dopo i due nerd della famiglia si sono appassionati di Istat, quindi ormai conoscono pure i nomi di quelli dell'Istat, cioè gli offrono un caffè tra un po'.
Noi abbiamo un bellissimo sito in Italia che è quello dell'Istat, e che ci sono tutte le tabelle con tutti i dati che ti puoi scaricare, analizzare, guardare, fare, dire, baciare, tutto, puoi sapere tutto. Perché i dati, i numeri si contrappongono a quello che invece è appunto il pensiero emotivo, in questo senso, no? cioè emotivamente come lo viviamo questo discorso del femminicidio? Perché per esempio nello spettacolo è stato molto forte, molto emotivo, perché c'è stata una drammatizzazione di alcune cose che sono realmente successe, violenze, omicidi, è stato molto molto forte. Quindi io, da ignorante, dico: la percezione che ho del femminicidio è questo, che è un fenomeno che ci sta, che viviamo oggi molto più di prima, e che al centro ci stanno la violenza di giovani partner contro le loro donne. Quindi il fidanzato che stalkerizza e poi ammazza la fidanzata, il giovane marito addirittura che uccide la moglie incinta. Cioè la percezione personale che ho io è questa, cioè che il femminicidio parla di questo, e questo qui sono i dati importanti, no?
Sì.
Questo qua è quello che percepisco io, senza saperne, diciamo, niente. Però ecco, andando a cercare per esempio i dati questi qua del 2024, no? In generale, morti in Italia 2024, abbiamo femminicidi 106 morti, overdose 230 morti, incidenti stradali 3.000 morti, aborto 65.000 morti.
Aspetta, ripeti. Allora, femminicidio 106. 100,
200, il doppio, l'overdose.
3.000.
Qui 30 volte di più gli incidenti stradali. E...
da 3.000 passiamo a 65.000,
esatto,
quindi, di aborto,
esatto, quindi 65 volte, cioè, di più.
Ah, la mia domanda che nasce spontanea, no? Ingenuamente,
cioè nel senso che per ogni mettiamolo in quest'altro punto di vista, che per ogni, diciamo, donna uccisa per femminicidio ci sono, mettiamosi, 65 bambini invece abortiti.
Allora, la domanda che Alessandra Bambina si farebbe ingenuamente è questa. Allora, perché si parla di aborto solo come diritto? Cioè, ammazziamone di più, rendiamolo più semplice?
Non è che si parla soltanto come diritto, però certamente c'è questa contrapposizione.
C'è questo scandalo che se tu vai da qualche parte e trovi quelli che fanno gli obiettori, dopo io devo girarmi un po' di posti.
Cioè, tu sei provita, sei una persona un po' particolare, cioè questo movimento un po' non si capisce perché, cioè io ho il diritto invece di poter...
Cioè, perché se il problema è sproporzionatissimamente quello, allora parliamo di una cosa da 65... Perché se è un problema che ha un impatto 65.000 persone, parliamo di un problema che ha un impatto 100 e qualcosa? Domanda. No, sono curiosa.
Allora,
però va bene.
Scusa, 650, ho sbagliato? Perché sono 65.000?
65.000.
No, mi sono sbagliato. No, giusto, 65, sì, giusto, scusate. Allora, Ma giustamente, adesso non si mette a fare il discorso.
Aspetta, devo sottolineare, stiamo parlando di femminicidi, cioè cose certe al 100%, non di denunce, perché le denunce, ragazzi, lo sappiamo benissimo, purtroppo, che non denunciano pochissime persone. Noi ne sentiamo di tutti i colori, abusi e cose. Non denuncia quasi nessuno. Quindi, però non stiamo parlando delle denunce per cui puoi dire questo dato non è vero, perché no, morti. Qui, quindi è una cosa certa, donne morte,
allora,
per violenza.
Però giustamente questa analisi dei dati include, cioè questi numeri che abbiamo detto, includono giustamente sia maschi che donne, e quindi sono da cercare un po' meglio la distinzione tra maschi e donne. E quello che mi sono reso conto, per esempio, di questi dati qua, che per le donne, che so, la probabilità di morte maggiore è per malattie cardiovascolari, però poi viene fuori che nella maggior parte dei casi ste morti sono per gli ultra settantenni. In realtà anche per i femminicidi e per gli over 55-60 sono le probabilità maggiori.
Quindi, cioè da 55 anni, dopo i 55 anni è quasi il 53% delle morti per, esatto, femminicidi, che però si alza moltissimo verso i 70.
Cioè quindi più vai avanti con l'età per una donna, diciamo così, è più probabile che vieni uccisa, ecco.
Quindi forse la cosa che ha detto Samuele, che i figli uccidono le mamme, perché... cioè parlando rientra, di questa cosa potrebbe anche rientra. Non essere una cosa matta, ecco.
No, quello sul femminicidio possiamo dire sicuramente che, guardando i dati, l'impressione, l'impatto che tu hai, che sono i giovani partner che uccidono le non viene supportato dai dati. Quello che possiamo dire è che invece sono più una donna va avanti con l'età e più è probabile che viene uccisa. Questo dicono i dati, lo dico io. Però diciamo, questa analisi che abbiamo fatto sugli omicidi,
questo è proprio un'analisi di Istat, non la stiamo solo ripetendo.
Sì, sì, no, proprio... non c'è proprio, di sicuro i dati non l'ho creati io, questo è certo.
No, dico, non è una lettura personale. Ah, no, è proprio, no. Sull'Istat c'è scritto proprio là. Queste parole.
Sì. Però giustamente abbiamo parlato di incidenti stradali, eccetera, eccetera, però giustamente sono tutte le età, e anche sia maschi che femmine, e quindi sono andato a prendere le tabelle proprio singolari dell'Istat e sono andato a cercare invece la fascia d'età che ci interessa di più, tra virgolette, cioè per andare a capire quanto questo pensiero sul femminicidio delle donne giovani è impattante rispetto effettivamente alle morti delle donne giovani.
Vedi, quando dicono: ma che ti serviva la laurea se adesso fai 5 pane e 2 pesci, cosa ci hai fatto? Vedi, ci sono dei momenti molto utili che sono noti anche agli altri. Cioè, di solito fai tutte le cose, fai il sito, fai quello, programmi, fai il programma di questo, che nessuno capisce cosa, esatto, stai facendo, solo il risultato, e poi critichiamo cosa non va. Vedi, in questo caso capiamo anche a cosa ti serviva la laurea.
Quindi sono andato a prendere tutte le morti delle ragazze 15-34 anni, quindi diciamo le giovani, tutte donne, e sono andato a vedere effettivamente le cause di morte come erano distribuite. È venuto fuori così che ci sono, nel 2022, l'ultimo anno aggiornato, ancora dobbiamo aspettare i prossimi
di
anni,
i dati certi,
esatto,
finiti,
dobbiamo aspettare i prossimi anni per avere i dati del 2025 o del 2024. Comunque il 2022 è l'ultimo anno certo, abbiamo che il numero di morti nel 2022 per la fascia 15-34 anni è di circa 4.000 morti.
Solo donne,
solo
donne 15-34.
Sì, esatto. Di cui il 20% sono incidenti stradali, un altro circa 20% sono tumori e il 13% sono suicidi.
Questo fa impressione.
Overdose invece abbiamo quasi il 3%. Incidenti domestici, cioè che tu inciampi e cadi e muori, il 2%, mentre gli omicidi sono l'1%. Cioè stiamo dicendo fondamentalmente che omicidi, tutti gli omicidi, diciamo che sono mettiamo che sono tutti femminicidi.
Vabbè, diciamo pochissimo improbabile che una donna uccida un'altra donna,
no,
molto difficile.
No, d'accordo.
Però diciamo ci può essere uno qua in questa statistica.
Ci può essere pure che in una rapina la donna rimane uccisa. Cioè, può succedere.
E che non è per femminicidio, è solo viene messa qui perché era femmina.
Vabbè, sì, insomma, può succedere, se no questa cosa non, questi dati non ce li ho. Quindi viene fuori che abbiamo che gli incidenti stradali sono il 20%, il suicidio...
E grazie a Dio se ne parla? degli incidenti stradali.
Non mica tanto se ne parla, un pochetto, un po' se ne parla.
Un po' almeno se ne parla.
Un po' se ne parla, ma non tanto. E...
tumori un pochino se ne parla, vabbè. Però continuiamo a mangiare il pane bianco in Italia.
Va bene, il punto è questo, che il suicidio sono il 13% ed è in aumento. È una percentuale che è in
questo
aumento.
Questo fa impressione.
E abbiamo che l'overdose è il 3%, comunque è tre volte di più del femminicidio. E il femminicidio è soltanto l'1% di quelle morti là. Allora, ci dobbiamo un attimo fermare e fare un attimo questo ragionamento qua. Come mai? Cioè, l'impatto tuo emotivo rispetto al femminicidio è l'1% rispetto alle morti delle donne giovani? O occupa il 97%?
Beh, una bella fetta, perché io manco lo sapevo che la gente, così tante ragazze muoiono suicide. Ragazze,
ragazze 15-34.
Cioè, io quando ho letto questo, ho visto questa tabella, mi ha fatto impressione, perché di questa cosa non ero consapevole.
Cioè, quindi tu capisci che il discorso sul femminicidio è molto, molto ideologico, perché l'impatto sui numeri è l'1%, ma il tuo impatto emotivo è enorme invece, cioè sembra quasi che il femminicidio, la violenza in particolare dei fidanzati possessivi, ossessivi, che il maschio tossico tutto, sia predominante.
E che siamo in una società dove tantissimi ragazzi, ma proprio una percentuale troppo alta rispetto al passato, assume psicofarmaci, cioè stiamo in una società dove tante persone...
Ho perso saltologico, ma ho perso...
No, siamo in una società dove tante persone hanno problemi psicologici o psichiatrici addirittura, e quindi questa cosa qua incide fortissimamente anche incide nelle relazioni, quindi ti dà un impatto fortissimo uno che uccide una donna, però anche l'incidente stradale o il suicidio fa parte di questa cosa qui.
Cioè, questa cosa qua del suicidio, poi tra l'altro uno scavando appena appena, levando giusto la crosticina quella iniziale, che è un dato in aumento ed è un dato che correla in maniera potentissima con l'utilizzo del cellulare e l'utilizzo di internet, perché depressione, disturbi di vario tipo, psicologici, ormai sta diventando sempre più evidente, nascono proprio dall'utilizzo di internet, che non è soltanto i social, è proprio questo continuo confronto con gli altri e questa soprattutto mancanza di relazioni autentiche e di esperienze concrete fatte nella vita reale. Ma di questo non se ne parla. E infatti c'è stata la famosa storia, no? Di questi qua che non hanno il bagno in casa, che gli hanno levati i figli. Però intanto io l'altro giorno uscivo e sono rimasto scioccato. La bambina nell'ovetto, quello proprio, quindi vuol dire che c'ha meno di un anno, col cellulare in mano. Ecco, quella bambina lì è a rischio potentissimo.
Quelle, gli assistenti sociali per questo non si pongono
i
problemi.
Si girano dall'altra parte. Questo
se invece facciamo
problema.
La pipì in natura o nel bagno compostabile, questo è inaccettabile. Sono condizioni, come si dice, igieniche. Sì. Sono condizioni igieniche inaccettabili. Invece condizioni mentali, educative, inaccettabili, quello
non è un problema.
Perché tanto io assistente sociale e i miei figli pure faccio uguale, qui non mi rendo proprio conto del problema.
Ecco, questo qua è quello che serve, cioè già vedi, il pensiero scientifico ci fa uscire da quella mentalità, da quella forza, no? Che ci incastra in un pensiero, no? Premeditato, e ci fa incominciare a ragionare. Ora, l'ultima cosa che volevo dire è portare quanto invece il pensiero appunto critico, il metodo scientifico ci possono portare invece a scoprire cose che assolutamente non sapevamo. Beh, una di queste sicuramente l'abbiamo già vista adesso, che è quella del suicidio. Cioè il suicidio è più di 10 volte più impattante rispetto al femminicidio. Questa è una cosa gigantesca. Ma anche l'overdose, 3 volte più del femminicidio. Queste cose non le sapevamo. Però la cosa che vorrei un attimo porre sull'attenzione è i numeri sugli incidenti stradali, perché mentre quando guardi omicidio, tumori, suicidio, eccetera, eccetera, vedi che per la fascia d'età il numero rimane più o meno costante. Cioè la probabilità di morire, non so, di suicidio nella fascia circa degli adolescenti e nella fascia quella dei 34 anni più o meno è simile, non c'è tanta differenza. E la stessa cosa vale per i tumori, la stessa cosa vale per gli omicidi. Invece il numero che varia maniera veramente devastante per i ragazzi dai 15 anni fino ai 35 anni è quello degli incidenti stradali, perché noi abbiamo che i 2/3 delle morti avvengono a un'età più piccola dei 25 anni. Cioè stiamo parlando che nella fascia 15-19 la percentuale di morti è del 30%. Tra tutti i morti, 15-19, il 30% muoiono di incidenti stradali. Di tutte le ragazze, adesso parliamo tanto di ragazze, di tutte le ragazze tra 15 e 9, il 30%, uno su tre di quelli che muoiono, muoiono per incidente stradale. Questa probabilità qua scende fino al 10% a 35 anni.
Quindi di questo dato invece ne hanno fatto tesoro le assicurazioni.
Cioè queste cose qua, tu non mi devi credere a me, tu devi credere a quanto devi sganciare di assicurazione quando paghi la macchina o il motorino o queste cose qua, perché vi ricordate quella bella clausola? Ma questa macchina verrà guidata anche da un neopatentato con meno di 5 anni di patente? Sì, no. L'assicurazione aumenta di tantissimo se la macchina è guidata da un neopatentato, perché gli assicuratori, che lo fanno per soldi e non lo fanno
per ideologia,
per ideologia ti fanno pagare, cioè tu paghi questa probabilità enorme di creare un incidente o di essere coinvolto in un incidente in quella fascia d'età là. Quindi non devi credere neanche a quello che dico io, basta che credi alla fattura che ti manda l'assicurazione, non c'è bisogno che credi a me. Credi al portafoglio.
Credi a me che c'è una figlia di 18 anni che sta prendendo la patente. Ieri con quella d'assicurazione ho detto: ma davvero? E lei mi ha detto: beh, se io devo fare, quando devo fare le assicurazioni a un 18enne neopatentato, io, mi ha detto la signorina, io mi vergogno perché gli chiedo più di 2000 euro. Ecco. Benissimo.
Ecco, questo qui è quello che serve, diciamo così, avere un pensiero critico attraverso il metodo scientifico, cercare la verità nel tuo percorso di fede, cercare la verità nel tuo percorso di studi, cercare la verità nel mondo che ti circonda. Ecco, il pensiero ideologico invece non è a servizio della verità e quindi non è a servizio dell'uomo.
La cosa interessante è che tutta sta roba, come dicevamo, non è che riguarda solo la società, riguarda proprio anche il modo di vivere la fede, perché tante persone, siccome l'argomento non è l'incidente stradale, non è il femminicidio, non è l'educazione, allora, ma è Gesù, allora è tutto buono, perché vengono dette cose buone. Il punto non è cosa viene detto, ma con quale scopo? Perché noi abbiamo raccolto troppe lacrime di persone che si sono avvicinate in realtà molto forti con sacerdoti, di solito sacerdoti, ma poveri sacerdoti, però di solito loro, che avevano delle capacità, dei doni molto grandi e quindi hanno attirato a loro una cerchia di persone. Dopo tutti quanti, ma che casualità, quando si sposano o quando si fidanzano o quando, non lo so, si devono laureare o quando devono cercare lavoro, lo fanno nello stesso modo identico, con le stesse caratteristiche precise, con le stesse parole in quel modo lì, e tu capisci che non sei tu che ragioni, ma c'è proprio qualcuno dietro di te che ha usato quel bene, magari ti ha annunciato, non so, la castità, vivere le relazioni in maniera sana, però in modo ideologico. E quindi tu hai fatto pure le cose giuste, diciamo così. Però il modo di farle è stato manipolativo, cioè ti ha attirato dentro una rete dove tu non hai libertà.
L'altra manipolazione grande, per esempio, c'è stata questa cosa qua dei grandi tradizionalismi all'interno della Chiesa, la messa
mamma
in latino.
Mamma mia, Gesù, perdonaci.
Quello è ideologico.
Mamma mia.
A te può piacere di più la messa in latino, ma ci mancherebbe, qual è il problema? Ognuno ci può piacere come te pare a te. Però puoi dire che quella è la vera messa, che quelle sono le vere cose, che se non fai le cose così allora è... Questo è ideologico.
Oppure
perché non si basa sui fatti e sulla realtà.
La purezza di non baciare finché non ci sposiamo. Cioè sono cose, ragazzi, che... Ma noi le diciamo perché non le abbiamo sentite mica una volta. Cioè sono cose di un bigottismo che non ha... Ma veramente di un castrante sproporzionato. Cioè è veramente... Ma poi il problema è che noi non partecipiamo mai a questi fazionismi, perché il punto...
Fazionismi?
Sì, perché il punto è dopo si creano...
Italiano fazionismo.
Sì, si creano proprio delle fazioni. Una cosa importante che ci ha detto il Papa, come dice, la polarizzazione, cioè il Papa ai missionari digitali ha detto questa cosa qua: voi dovete stare attenti perché anche voi, tra di voi, create polarizzazione con le persone. Cioè non si può annunciare il Vangelo tirando la Bibbia in testa alla gente, ma amandole le persone. Cioè, perché questa polarizzazione vuol dire creare giudizio. Allora, siccome noi, 5 pani e 2 pesci, siamo cristiani e parliamo di castità, allora la polarizzazione è allontanare le persone che sono, che ne so, con attrazione omosessuale, o le persone che ne
oppure
so.
Oppure voi che cosa ne pensate di questa cosa qua?
Cioè, ma so cose proprio, ma ti pare che uno parla della bellezza dell'amore? Perché si perde il senso e si entra nell'ideologia, nel quadratino, nel giusto. Ma si perde il senso vero. Se il senso vero è amare le persone, ma sai che me frega a me se ti devo amare perché hai attrazione sessuale o ti devo amare perché c'è un casino con tuo padre? Ma che me ne importa a me? Io ti voglio volere bene, e quello che voglio è annunciarti Gesù Cristo, vuol dire darti quell'amore necessario per risolvere una cosa che ti fa soffrire. Ma è questo il punto. Ecco, di solito invece il punto è: io ho ragione, e quindi cominciano le guerre sui social, dove se sei cristiano devi aderire, per esempio, per forza.
Allora, perché il pensiero ideologico prende così tanto piede ed è così forte nelle nostre vite? Io questa cosa non l'ho studiata veramente fino in fondo, però quello che so è questo. La gente gli piace vincere. La gente gli piace vincere, gli piace aver ragione, e gli piace fare la squadra giusta, se no non ci sarebbe motivo perché la Juve è quella la squadra più tifata in Italia. È la squadra più tifata in Italia perché è la squadra che ha vinto.
Vogliamo i numeri, però, perché se no non ti crediamo.
Il prossimo episodio è perché la gente tifa la Juve. Però è così, a tutti quanti piace stare dalla parte giusta.
Quindi tu sai perché la Roma sta prima...
No, perché io invece con la Roma io non sono ideologico, io sono emotivo.
Ah, sei emotivo. Vedi, cercavo una parte emotiva in te.
Tu non c'eri nell'83 quando Roma è diventata tutta giallorossa, quando ha vinto lo scudetto.
Ho capito.
Io avere un povero bambino di 5 anni sono rimasto impressionato.
Sei rimasto segnato, diciamo...
Positivamente.
Positivamente, e quindi adesso anche
dalla bellezza.
Se ultima per te, ma adesso che è prima in classifica, come ti senti?
Il mio cuore batte giallorosso.
Ho capito.
Detto questo, vogliamo stare dalla parte, no, del giusto, questa è una cosa, non lo so perché istintivamente è così, questo non lo so proprio, non ho proprio studiato, non mi sono mai occupato, però tendiamo a fare questa cosa qua. Quindi l'ideologia marchia alcuni come giusti, alcuni come sbagliati, e tu sai bene da che parte ti devi mettere a seconda di come te gira. È molto pericoloso, è molto pericoloso, perché qualsiasi tipo di contrapposizione, no, e qualsiasi tipo di polarizzazione è molto pericolosa, perché nella maggior parte dei casi uno è ideologica, dall'altra parte giustamente come conseguenza non cerca la verità ma cerca di aver ragione. Non cercate la ragione, quello proprio consiglio spassionato: non cercare la ragione, cerca la verità. E dico solo sta cosa: nel mondo della scienza si cerca molta più ragione che verità, ed è uno dei motivi per cui comunque io ero anche stanco di tante discussioni che si facevano a livello accademico, perché tanti congressi stavano lì perché alla gente gli piaceva sentirsi parlare e cercare di trovare in qualche maniera ragione, no, supporto, ma la scienza invece è fatta proprio per cercare la verità. Quindi il ragionamento ideologico è pericoloso per questo, perché ti porta fuori strada. Se a te la verità ti rende libero, l'ideologia ti allontana dalla verità e quindi ti rende schiavo, e questo è un problema.
E dopo ti rende rabbioso, arrabbiato nero, cioè se tu in nome dei, non lo so, gli aborti saresti capace di fare qualsiasi cosa,
certo,
saresti capace proprio di ammazzare qualcun altro per lottare contro pro vita.
Esatto.
Saresti capace di una cosa del genere.
Esatto, esatto.
Di separarti da tua moglie perché non siete d'accordo.
Esatto.
Cioè, ragazzi,
esatto,
sono cose
esatto,
viste.
Esatto, esatto. È
quindi per il
punto.
Bene dei figli ci separiamo.
Certo.
Perché il bene dei figli è non vederci litigare. Ma questa cosa...
Poveri i nostri figli, i nostri proprio, i
cioè,
miei
i nostri figli invece ci devono sopportare.
I nostri invece
ne abbiamo la challenge adesso che non stiamo litigando da giorni, però appena litighiamo dobbiamo usare la parola magica.
La nostra challenge dell'avvento qual è?
È cominciata a ottobre.
Vabbè, comunque adesso è proprio ufficiale. La challenge dell'avvento qual è?
Te lo dico dopo in camera, amore.
No, non litigare.
No, non litigare davanti a loro. E quando cominciamo a essere a punzecchiarci, perché per noi proprio è impossibile non farlo.
Cara, ne parliamo dopo in camera.
Allora diciamo questa frase per prenderci in giro. Così dopo diventa una risata e dopo ci scorniamo la sera.
No,
e poi i nostri
figli dicono,
noi vi abbiamo sentito dopo ieri sera che litigavate.
Quella è terra franca, cioè, che c'entra?
In camera nostra si può fare.
La legione straniera, terra franca.
E quindi noi per il bene dei figli invece litighiamo in camera. Pensa che cretini. Però vabbè, abbiamo fatto questa cosa. Detto questo, io... ho dimenticato quello che volevo dire, detto questo. Però volevo dire una cosa intelligente.
No, io c'ho una cosa da dire invece per concludere anche il discorso accademico, ed è questo. Quando io a un certo punto ho capito quanto, diciamo, il mio lavoro fosse sì importante, ma in qualche maniera fosse finalizzato, per esempio, a curare una malattia, no? Io penso che la sofferenza dell'uomo nella cura delle malattie ha un valore e una dignità molto alta, molto alta. Però a un certo punto, soprattutto con la morte di Chiara Corbella, io dentro il cervello mio ho capito che se curare il quanto, e quindi la sofferenza dell'uomo, è qualcosa fisica dell'uomo, è molto importante, però curare il come spendi, il come vivi la tua vita è un miliardo di volte più importante. E lì ho detto, no, io la mia vita voglio spendere per il come e non per il quanto. Perché se la tua vita... l'hai spesa nell'odio, nell'aridità e nel rifiuto dell'amore per te stesso e per gli altri, aggiungere 5 o 10 anni non è quello che ti fa la differenza. Invece imparare a spendere la propria vita in maniera profonda, bella, piena, nella verità, anche se muori giovane come Chiara Corbella, in realtà sai portare una luce per te stesso e per gli altri che è immortale, dura per sempre e continuerà a fare luce per generazioni e per generazioni. Quindi il punto, tutti questi discorsi, il femminicidio, LGBT, il Covid, i vaccini, eccetera, eccetera, cioè il punto qua, ragazzi, è come vivi. Quindi tu come vuoi vivere? Schierandoti, facendo le battaglie con le barricate, i fumogeni e i Molotov, contro, diciamo, per portare avanti le battaglie più giuste del pianeta, oppure vuoi cercare la verità? La verità più profonda della tua vita, che poi di rimando diventa una luce per tutti gli altri che stanno intorno a te. Tu da che parte vuoi stare allora? Come la vuoi spendere la tua vita?
No, io questo discorso però non vuol dire non agire o non reagire, perché poi ci sta un'altra parte che per non agire, per non prendersi la responsabilità di quello che accade, allora dice io prego. Questo non vuol dire non agire, questo vuol dire ascoltare, è un invito ad ascoltare criticamente ed essere. Perché poi è magari... un solo Gandhi che cambia il pianeta, capito? Cioè non è una massa, ma uno che con il suo modo di essere,
un San Francesco,
attrae delle persone a sé, per cui diventa una rivoluzione vera, non ideologica.
Non ho capito cosa volevi dire sul fatto della preghiera. Non ho capito cosa volevi dire sul fatto della preghiera. Io prego, cosa volevi dire?
Perché a volte le persone però davanti a questi discorsi, per non prendersi la responsabilità di alcuni fatti, dicono vabbè, io prego, non vado in piazza, io prego. No, il punto non è andare o non andare in piazza.
Perché pregare mi sembra una cosa positiva a me, non lo vedo una cosa,
no,
detto
no,
così non l'ho capito.
No, volevo dire.
Non si è capito, Ale.
Ripeto, a volte noi... siccome siamo bravi cristiani e noi siamo per la pace, usiamo questa cosa per non prenderci la responsabilità dei fatti che accadono. E quindi dici no, ma io prego, invece che andare in piazza. Non stiamo dicendo non andare in piazza o vai in piazza a tutti i costi.
Questo lo devi decidere tu.
sto dicendo che tu invece il nostro invito è ragionare, ascoltare, metterti in una condizione di critica, di ragionamento e di ascolto, dove tu capisci ciò che è vero per te, perché, e dopo agisci se vai in piazza o se stai in ginocchio. Perché quindi non è un invito,
tutte e due le cose hanno valore,
hanno il loro dipende spazio. Perché lo fai, cioè non è un invito a
perché, come tutte e due,
cioè non è un invito a non agire perché è manipolativo, perché non mi voglio mettere, io non voglio far parte di questa cosa. No, non è questo, ma è un invito a ragionare, cioè un invito a essere più che prima di fare. Prima devi essere, perché c'è troppo. Io non ci credo a tutta la gente che va in piazza. Io vedo, sto parlando dei cristiani, io vedo più odio e rabbia rispetto che essere, capire davvero per te qual è la causa vera che ti smuove dentro, cioè qual è quella cosa che ti urla dentro per cui tu stai dando la tua vita. Cioè non vedo io che le persone vanno in piazza perché sentono qualcosa che li grida dentro, vedo che è un movimento così, perché se no non mi spiego perché, per esempio, in generale, perché la gente va in piazza per la Palestina e non va in piazza per altre guerre, per altre ingiustizie, per altri genocidi. Cioè non dico che uno non ci deve andare per la Palestina, però se ci vai per quello, vacci pure per quegli altri. E quindi, capito, il punto è ragionare. Questo nella fede, nella vita della fede, nella vita pratica è molto pericoloso, perché tante scelte si fanno solo perché ti sei messo nel quadratino fede. Se ti mettevi nel quadratino Juve, facevi, ti vestivi in quel modo, facevi,
mamma mia,
perché sei capitato lì. Quindi dopo, siccome alla Juve magari te ne mandano a dire quattro che sono tutti maschi e pure grezzi, invece se tu ti metti nel quadratino fede e vai in chiesa, siccome sono buoni e non ti cacciano, puoi essere un caso sociale umano, però nessuno ti dice nulla. Anche quello non è verità, quello è non anche quello non è amare.
Certo.
Capite? E quindi poi ci troviamo degli ambienti che sono infrequentabili, perché non si fa verità, non si amano davvero le persone, ma c'è l'ideologia del buonismo, capito? Quindi sto dicendo tutte queste tante cose, aprendo tante finestre, non perché le voglio approfondire, adesso chiudiamo, promesso, ma per dire aprite gli occhi, perché anche il buonismo è un'ideologia. Anche accogliere tutti a tutti i costi è un'ideologia, anche avere per forza il pensiero.
Aprire a tutti e a tutti i costi senza prenderti realmente
la
cura.
La responsabilità di quelle persone.
È un'ideologia, certo.
È un'ideologia. Cioè il punto qui è amare, e amare col cervello, cioè amare veramente le persone. Cioè se arriva il caso umano nel gruppo tuo, non sto dicendo che lo devi mandare via, no. Sto dicendo prenditene cura veramente, non tollerarlo e far diventare, abbassare il livello di tutti, no, vuol dire prenditene cura di più degli altri, ma veramente, cioè parlaci di più, stacci di più insieme, aiutalo veramente quella persona.
E insieme capite se magari quel gruppo è adatto a questa persona oppure no, anche questo succede, anche, nei,
perché...
gruppi, anche nei gruppi realmente vediamo questa cosa qua, magari tanti entrano. E però ad alcuni ci rendiamo conto che non è l'ambiente adatto, perché ci sono altre cose che devono fare, e quindi li aiutiamo a capire, guarda che forse
è meglio per te fare questo percorso, questo percorso qui non è adatto a te, e dopo non è adatto a te e rovinerebbe pure il percorso che fanno gli altri.
Esatto.
Quindi non va bene che tu vieni qua e non va bene né per te né per gli altri, quindi
esatto.
Non si può fare, ma aspetta, ti aiuto. E se noi non ne siamo capaci, ci facciamo aiutare da altre persone a trovare una cosa che va bene per te. Perché se una persona vuole venire, vuol dire che si vuole mettere in cammino in qualche modo. Tutto questo discorso molto lungo, finale, per dire questo. Amare è una cosa seria. Se tu non ami in verità, non stai amando. Se tu non ami in libertà, non stai amando. Se tu non usi il cervello e sei annebbiato dal buonismo, non è amore. L'amore di Gesù Cristo è una cosa che libera, è una cosa libera, vuol dire che tu ti puoi fare tutte le domande del caso, puoi mettere in discussione il Signore, puoi mettere in discussione chiunque ti pare, te stesso, è uguale. Il Signore non ha paura di essere messo in discussione da me, cioè c'è libertà, libertà. E se io mi sono, a volte noi ci identifichiamo in un ruolo, se io adesso sono identificata nel ruolo della brava Cristianuccia che fa evangelizzazione sui social e con i podcast, ecco, se io vivo davvero la fede, ho la libertà di mettere in discussione, cosa ho fatto, ve l'ho raccontato in un episodio del podcast, di mettere in discussione il Signore, perché solo attraverso quella cosa, ovviamente rischiosissima, rischio di far andare per aria 5 pane e 2 pesci, rischio che la mia vita si deve reinventare da zero perché l'ho fondata tutta sul Signore. Quindi mettere in discussione il Signore è una cosa, però questa roba qui mi ha fatto entrare, è stata pesante, ma mi ha fatto entrare una grande verità. E allora lì ho incontrato il Signore veramente per la mia vita. Lì l'ho incontrato davvero. Tutto il resto poteva essere anche una grande ideologia per la mia circoscritta alla mia vita, no? Il mio ruolo, capite? Conclusione di questo podcast. Amici, usate il cervello.
Non è peccato.
È un dono di Dio. Usatelo. State in ginocchio davanti al Signore. Non abbiate paura di capire cos'è vero per voi. Non abbiate paura della verità perché scoprite Gesù Cristo. Abbiate il coraggio di farvi le domande, anche le più pericolose. Se è troppo difficile, in momenti difficili, fatevi custodire nelle vostre scelte che mettete in discussione, nelle vostre relazioni che mettete in discussione, nella vostra fede. Fatevi tutte le domande del mondo, ma fatelo nell'amore. Fatevi custodire da qualcuno che vi vuole bene ed è più solido di voi. Io l'ho fatto ed è stato bello, molto bello. Questo è il passaggio dall'ideologia alla fede, dall'ideologia al pensiero critico. Solo qua c'è libertà, tutto il resto sembrano i litigi tra i bambini di 8 anni e tutti vogliono avere ragione. Io c'ho la nausea di questa roba.
E infatti a Roma si dice che ha ragione degli...
Ciao ragazzi!
A lunedì prossimo, ciao!